Chiama Coty Mundi, il pezzo è Mino Popeye, ve l'ho messo nei commenti se vi interessa scoprire chi è una delle cose più bizzarre venute fuori da una certa scena New York, però più anche portoricani, e lui infatti si chiamava Andy Hernandez, nome d'arte Coty Mundi, che è un grazioso animaletto. Buonasera a tutti, volevo ringraziare Alex, non so se c'è, che oggi l'ha nominato, ma ho pensato, cazzo, mo gli suono Mino Popeye, che è una hit eterna, e quindi vi ho suonato Mino Popeye. Buonasera a tutti, spero di trovarvi allegri e contenti. La giornata è stata dritta, come dire, molto lavoro, ma è che devo fare, meglio così. Non sto lavorando tanto da quando sto in quarantena. Speriamo che finisca presto, così ridivento felicemente disoccupato e posso ricominciare a fare tutte le cose che vorrei fare. Però in realtà poi questa roba qua invece ci sta molto bene per 166.000 ragioni. La cosa che vi racconto stasera è la radioarte. Cioè, cos'è la radioarte? E soprattutto, come vedremo, cosa non è la radioarte, senza parlare male di nessuno. È uscito un pieno ieri su Facebook con Battiato, molto divertente, va bene. E raccontare una coserella proprio sulla mia relazione con questo mondo, il mondo della radioarte. Io lavoravo a Radio Città Futura nella prima metà degli anni Ottanta e trasmettevo della musica. A un certo punto ho pensato: perché devo trasmettere della musica e basta? Non posso fare anche dell'altra roba. Quindi ho cominciato a fare dell'altra roba. Da un lato montare degli sketch. Chi conosce il mio lavoro sa che c'è un pezzo che si chiama La lista dei drogati del Lazio, che nasce esattamente in questo periodo, in questo contesto. Quindi inizio a montare degli sketchetti, delle robe a volte divertenti, a volte molto sinistre, a suonare le rane, quelle che avete sentito adesso, non queste, ma insomma delle rane equivalenti, sotto la musica, cioè in qualche modo ambientare la musica. Fino a un certo punto che ci fu una intera serie che si chiamava All'aria aperta, tutta fatta con registrazioni d'ambiente e una delle cose che facevo era mettere fuori dalla finestra un microfono e mixare quello che c'era fuori dalla finestra, trasmetterlo per radio. Naturalmente all'inizio io ci mettevo la musica, cioè cercavo di non dare nell'occhio, diciamo, però a un certo punto si notava questa roba qua. E uno della radio, uno un po' più vecchio, probabilmente per sfottermi, mi fa: dice, ma adesso a Radio Città Futura facciamo anche la radioarte. E questa cosa mi ha messo il pallino, no? Che cazzo è sta radioarte? Allora mi informo e scopro che non solo in Italia c'è una ricca tradizione di radioarte, ma c'è un programma di radioarte. Quindi mi metto ad ascoltare questo programma che si chiama Audiobox, e che è un programma che va in onda tutte le sere alle 7 su Radio 1 in AM e trasmette la radioarte. Quindi mi metto a sentire questa roba e nel frattempo mi leggo due libri. La roba che ascoltavo era a volte fantastica, in molti casi quantomeno notevolmente bizzarra, purtroppo molto spesso molto noiosa, lievemente autoindulgente, però allo stesso tempo anche con questa impressione di gente che osava. Nei due libri che ho letto ho scoperto che il primo lavoro considerato di radioarte nella storia della radioarte naturalmente è Weekend, di cui abbiamo parlato un po' di settimane fa, quando abbiamo parlato del montaggio audio a taglio. Non solo, Weekend è la prima cosa di radioarte perché è stata commissionata e trasmessa da una radio. Quindi, diciamo, si sono verificate tutte e due le condizioni per cui una cosa potremmo definirla radioarte, cioè un oggetto artistico sonico, sonoro, che va in onda per radio. Poi vediamo di capire che cazzo è la radio, naturalmente, perché l'aspetto interessante della radioarte, come poi vi racconto, è che non solo si riflette sull'arte, ma riflette molto, almeno qualcuno, incluso il sottoscritto, sulla radio, sulla forma della radio, su cos'è la radio, su cosa intendiamo con radio. Perché mentre cosa intendiamo con teatro, entro certi limiti si può capire, anche se poi potremmo discutere molto, no? La radio sfugge da molte categorie, ma poi ne parliamo. L'altra cosa che ho scoperto è che i futuristi naturalmente avevano un rapporto molto, diciamo, erano molto affascinati dalla radio perché per una ragione anche molto ovvia, loro abbracciavano le tecnologie, la radio è un potenziamento della voce, un potenziamento del suono, e quindi naturalmente per loro era un interessante oggetto di riflessione. Però parallelamente a questa idea di radioarte se ne è sviluppata un'altra a ridosso del teatro. La storia è abbastanza interessante. Quando la radio era il medium, diciamo, dominante, principale, non faceva quello che fa oggi, cioè trasmettere musica a nastro tutto il giorno e un notiziario ogni tanto per farci sapere cosa succede, e magari un programma con la posta del cuore o con, come si chiamano, Parenzo e quell'altro, Cruciani, che aizzano le folle. La radio si poneva il problema, per esempio, di raccontare delle storie. E come le raccontava? Le raccontava attraverso quello che per molti anni è esistito, che si chiamava teatro radiofonico. Quindi c'era uno spettacolo, si metteva in scena una cosa che poteva essere Promessi Sposi, Il Mulino del Po, ma anche teatro moderno, ma anche cose più concettuali, Ionesco, Beckett, quindi una specie di versione sonora del teatro che naturalmente, se è ambientata in un'epoca elisabettiana, ci avrà quella musica che ricorda quel periodo lì, mentre se siamo in una zona più moderna, più contemporanea, naturalmente benché resti teatro, quindi con i ruoli eccetera eccetera, si tende a lavorare in una maniera leggermente diversa. Non solo, avendo un regista, questa cosa qua è chiaro che sta alla sensibilità del regista, diciamo, utilizzare in maniera più o meno spinta gli strumenti che offre la radio, no? Quindi gli effetti sonori, gli attori, la musica, ma anche tutte quelle sonorità che sono venute coi sintetizzatori, con la sperimentazione. Quindi, diciamo, nel mondo germanico, in Austria, in Germania soprattutto, ma anche in Italia, negli anni 50, si fa una grande sperimentazione sonora che da un lato naturalmente tocca la musica, quindi estende la paletta, la tavolozza dei suoni con questi nuovi suoni prodotti dagli oscillatori. Si inizia a sperimentare in maniera molto radicale col nastro magnetico, con i reverberi, con gli echi, con le risonanze, eccetera, eccetera. Quindi inizia questo universo, diciamo, con i filtri, inizia questo mondo. Questo mondo però, se da un lato confina con la musica, da un altro confina con il teatro, naturalmente, perché poi questi musicisti producevano colonne sonore per il teatro. Molti di questi musicisti hanno lavorato a oggetti nominalmente teatrali fatti per la radio, dove però il suono, la musica, la ricerca della parte artistica del suono era, non dico preminente, ma certamente molto visibile. Questo si nota anche in certi documentari della RAI, mi riferisco a documentari con immagini che ogni tanto si vedono su RAI Storia quando fanno le storie del documentario. Ci sono alcuni autori, il più famoso è Eros Macchi, che durante gli anni 70 facevano queste colonne sonore molto sperimentali, dove lo speaker e la musica diventavano una roba che sta lì in mezzo. Perché naturalmente, diciamo, molto è come lo mixi e come lo immagini e come immagini il suono. Se il suono è il commento di quello che stai vedendo, è il contrappunto di quello che stai vedendo, ti suggerisce quello che devi sentire in quel momento e invece astrae completamente, quindi c'è un'immagine, non so, della Puglia degli anni 70, la Puglia, la campagna profonda, con però questi suoni invece ipermoderni che tu associeresti a un altro universo, no? Si è molto sperimentato in questa maniera. In Italia, negli anni 50 e ancora negli anni 60, c'era questo luogo leggendario a Milano, che era lo studio di fonologia della RAI, con dentro questo mitologico, uso questo termine in maniera letterale, tecnico del suono, Marino Zuccheri, che era, è stato complice di Berio, di Luigi Nono, di una generazione di Roberto Leidi, di cui vi ho parlato qualche settimana fa, di un'intera generazione di gente che ha sperimentato, di musicisti, scelsi, Maderna, forse anche Scelsi, sicuramente Maderna. Cioè, c'è stata una generazione di gente che dentro la RAI, quindi in una radio barra televisione, ha prodotto della sperimentazione sonora, parte della quale è confluita dentro questo flusso che la RAI ha iniziato a trasmettere dopo la riforma del 76. Il primo programma si chiamava Fonosfera, che poi diventa Audiobox. Quindi tutto questo grande fiume di ricerca, uno degli sbocchi che ha, sono le radiotelevisioni di tutto il mondo o quantomeno di tutta Europa. E poi ci sono anche molti esempi extraeuropei negli Stati Uniti, alcune stazioni di quelle di public access che hanno ritrasmesso delle cose, tra cui anche dei miei lavori. In Australia c'era un programma, il tipo purtroppo è morto qualche tempo fa, che per 40 anni una volta a settimana ha trasmesso, e in vari paesi d'Europa, in Spagna, in Austria, naturalmente in Olanda, in Germania, molte radio, delle radio locali, si sono, diciamo, si sono fatte carico da un lato di produrre questa roba, quindi di tenere viva la questione della radio arte, perché radio DJ, la radio arte non gli interessa. Quindi è chiaramente una cosa che funziona all'interno di un contesto di radio pubbliche, di radio statali. Però da un altro lato è anche, e io l'ho visto di prima mano, un luogo dove un sacco di gente che fa della sperimentazione, della ricerca, che magari quella stessa ricerca dopodomani diventa una cosa invece molto commerciale, come spesso succede con la ricerca, per esempio applicata ai suoni, è chiaro che ti serve quella idea di public broadcasting, di radio-televisione pubblica, che diciamo non sta lì a vedere quanti ascoltatori fai. Io arrivo a Audiobox a metà degli anni 80, grazie a una recensione che avevo scritto su Rinascita di una loro iniziativa. Poi mi sono presentato e ho detto: gente, qua io ci avrei bisogno di lavorare, serve niente. E il racconto 14 è in parte, in piccolissima parte, diciamo, ispirato al mio primo giorno di lavoro quella volta lì. Dentro Audiobox io ho imparato una marea di cose, tra cui che un sacco di radioarte rompe il cazzo. Diciamo, questa è una cosa che ho capito subito. Però naturalmente fermarsi a questo è un'idea sbagliata, perché lì dentro c'è un sacco di roba bella e tirarla fuori, scoprirla, ascoltarla è sicuramente un'esperienza che allarga i nostri orizzonti, nel senso che sicuramente nella radioarte c'è della roba che voi non avete mai sentito prima. Poi naturalmente uno può dire: ma io preferisco i Depeche Mode, e c'ha perfettamente ragione, è tutto perfettamente lecito. Inizio a lavorare a Audiobox come ultimo servo della gleba. Faccio un pochino di carriera lì dentro, realizzo le mie prime due produzioni come autore, però continuo a collaborare nella produzione e nell'organizzazione di questo programma. Quindi prendo dimestichezza con l'archivio di Audiobox. Quando io sono arrivato già aveva 6 anni, e quando io sono andato via definitivamente nel 90 ne aveva più di 10. Quindi diciamo inizio a ascoltare. Non solo ascolto quello che c'è nell'archivio, ma mi ascolto tutto quello che arriva da tutte le altre radio che fanno radio arte, perché naturalmente, essendo una riserva indiana, ci si scambiano i programmi. Quindi, se tu fai una produzione e piace a una stazione olandese, quelli se la fanno mandare e la trasmettono. Non pagano niente perché sono due radio di Stato, quindi sono consociate in qualche modo. Ma l'autore prende dei diritti d'autore, talvolta principeschi, vi garantisco. Quindi, diciamo, è un circuito che tiene in piedi una varia umanità. Prendo dimestichezza con l'archivio e inizio a incontrare la varia umanità, che va dal regista di teatro sperimentale fine anni 70, famosetto per un anno e mezzo e che poi, diciamo, deve sbarcare il lunario, all'attore che capisce che la radioarte è il suo futuro, si incista e inizia a proporre un casino di roba, fino a geni assoluti, totali. Faccio un solo esempio, perché siccome questa cosa qua rimane sul sito, diciamo, e tantissimi miei amici sono passati di là, non voglio offendere nessuno, faccio un solo esempio al di là di ogni sospetto. Alvin Karran. Io ho avuto l'onore e il privilegio di lavorare con Alvin Karran, che è un genio totale, uno che ha delle orecchie che lo sa solo lui, e l'ho conosciuto a Audiobox. Ho fatto con lui tre produzioni, di cui due abbastanza grosse. Una in diretta intercontinentale a partire da Israele, era una celebrazione, adesso no, sicuramente una celebrazione della Shoah, non voglio dire sciocchezze, si chiamava Crystal Psalms ed era una roba a ridosso di un evento terribile di quelli che sono successi in Germania e che potrebbe essere la notte dei cristalli, cioè la famosa notte in cui hanno dato fuoco alle sinagoghe. Ma diciamo, posso essere più preciso. L'altra è la produzione che abbiamo fatto a Matera, che si chiamava Il Sasso Risonante e che era fatto dentro una cava di tufo enorme, dove lui aveva fatto una partitura a partire da le riverberazioni che c'erano dentro a questa cava. Ma Alvin è un, diciamo, se voi cercate Alvin Karran, scritto Curran, diciamo, ecco, è Alvin. E Alvin non solo è uno di quelli che è passato da Audiobox, ma era uno di quelli che passava con piacere da Audiobox. Infatti, siamo perfino brevemente frequentati socialmente, per via del fatto che lui mi identificava con Audiobox e quindi mi voleva bene. E se ci vediamo, ci siamo visti non tantissimo tempo fa, ancora ci riconosciamo e ci salutiamo con piacere. Io naturalmente ci diamo del tu, ma io naturalmente lo tratto come se fosse San Giuseppe. E in qualche modo lo è. L'ultima cosa che ho fatto insieme con Audiobox, le ultime due, sono state organizzare un festival internazionale di sperimentazione sonora e poi condurre per 6 mesi un programma in diretta che si chiamava Audiobox Diretta, 2 volte alla settimana, in cui facevo una cosa che da molti era considerata sacrilega, ma invece dal mio capo, il leggendario Pinotto Fava, una figura fondamentale di questo universo, diciamo non solo a livello italiano, anzi, non tanto a livello italiano, ma sicuramente a livello europeo, che era quella di navigare l'archivio di Audiobox e tirare fuori frammenti, pezzi, campionamenti, schegge, tracce, oggetti sonori dall'archivio di Audiobox e suonarli come se fossimo a radio DJ. Quindi, diciamo, suonare la radio arte, presentandola, incorniciandola in una maniera completamente snaturata, ma allo stesso tempo diciamo che cercava in qualche modo di diventare una specie di meta radioarte, cioè della radioarte fatta con la radioarte. Che cazzo è la radioarte? Questo è un bellissimo domandone che ci siamo fatti in molti e una persona a cui io devo molto. Un artista canadese che viveva in Austria, Bob Adrian, Se lo cercate, diciamo, è uno di quelli che per primi ha mescolato intelligentemente l'arte e la tecnologia. E infatti qualche anno fa, lui è morto forse 5-6 anni fa, e subito prima, 2 o 3 anni prima, gli hanno fatto una enorme retrospettiva a Vienna, giustamente coccolandolo e onorandolo come si deve, ed è sepolto a Vienna nella parte del cimitero riservata agli artisti. Questa è una cosa che mi ha fatto molto piacere, perché lui è sempre stato un irregolare totale. Bob ha scritto un articolo. Ha scritto un manifesto che io ho tradotto in italiano e ho pubblicato su una rivista qualche anno fa, che si intitola Verso una definizione di radioarte. Naturalmente qui siamo in un contesto artistico, quindi non è mai 12 regole per la radioarte, è sempre verso una definizione di radioarte. E secondo me è un interessante. C'è dentro un'interessante idea, ve li leggerei e magari se ho qualcosa da dire mi fermo. 1. La radioarte è l'uso della radio come medium per l'arte. 2. La radio accade nel posto in cui si ascolta e non nello studio dove si produce. Questo è vero anche in questo caso, cioè in quella, con questa cosa che sto facendo io in questo momento. La qualità del suono è seconda all'originalità concettuale. La radio è quasi sempre ascoltata in combinazione con altri suoni domestici, il traffico, la TV, il telefono, bambini che giocano, eccetera. E anche questo forse è vero. La radioarte non è sound art. E neanche musica, la radioarte è radio. La sound art e la musica non sono radioarte solo perché vengono trasmesse per radio. E poi la mia preferita. Lo spazio radiofonico è tutti i luoghi dove si ascolta la radio. Quindi lo spazio radiofonico è casa vostra e, come dicevo nel punto 2, la radio accade nel posto in cui si ascolta, cioè a casa vostra, e non nello studio dove si produce, cioè qui a casa mia. 8. La radioarte è composta di oggetti sonori che si esprimono nello spazio radiofonico, quindi a casa vostra, perché abbiamo appena detto che lo spazio radiofonico è tutti i luoghi dove si ascolta la radio. 9. La radio di ogni ascoltatore determina la qualità sonora di un'opera radiofonica. Sacrosanto! Quelli che fanno le cose, ah no, ma questo si deve sentire però in ottofonia, questa roba che va di moda adesso sull'internet. Fa sempre un po' ridere perché. 10. Ogni ascoltatore sente la propria versione finale di un'opera radiofonica combinata con i suoni ambientali del suo spazio. Chiaramente, non solo, ma se gli scappa da pisciare, se ne perde un pezzo, poi torna e ha comunque ascoltato quella roba là. 11. L'artista radiofonico sa che non ha modo di controllare l'esperienza di un'opera radiofonica. Mentre un pittore può aspettarsi che il suo quadro venga sempre appeso su una parete bianca, mentre il regista, e sapete quante polemiche ci sono state sul fatto che l'esperienza del cinema, no, ma deve essere le luci spente, la pellicola, il teatro, la poltrona, te che esci di casa ci vai. L'artista radiofonico non ha modo di controllare l'esperienza di quello che lui fa. 12 e ultimo. La radioarte non è una combinazione di radio e arte, la radioarte è radio fatta da artisti. Quindi mette in chiaro alcune questioni che secondo me sono interessanti, perfino qualcuna in contraddizione l'una con l'altra, secondo me sono interessanti per rifletterci, per capire. In un'era in cui la radio è finita e la facciamo via internet, non so bene quanti siete, ma siete un numero finito. Se qualcuno interessa la lista, ho appena postato il link nei commenti. E un sacco di gente dice: ah, no, ma io adesso ho il computer, faccio la radio arte. Io gli mando sempre questa lista dicendo: guarda, tieni conto di questa questione, nel senso che semplicemente mettere insieme dei suoni, come molti di voi che vedo tra i connessi sono in grado di fare, diciamo, va benissimo se possibilmente, diciamo, viene in qualche maniera concettualmente integrata dentro questa agile lista in 12 punti in cui si spiega cos'è, cosa non è, come funziona, eccetera, eccetera. Naturalmente questa roba qua che io sto facendo è completamente radio arte. No, sto scherzando, naturalmente questo è, so io che parlo da solo, e tanto per non sentirmi troppo solo e non farvi sentire troppo soli, vi lascio con qualcosa che magari vi scalda il cuoricino. Buona serata, a domani. Faccio come i DJ americani e parlo sulla musica. Dopo lo mandare un bacetto a Lisa, che vedo tutte le sere, oggi l'ho sentita, l'ho vista su Facebook, mi sembrava un po' sgonfia, quindi ecco, niente, volevo mandargli un bacetto. Fire, fire. We are
Frankie Ray. Give him a great big hand.